Questo testo ha suscitato tante interpretazioni fantasmagoriche e difficili, perché il testo obiettivamente è difficile, cioè non è facile capire subito il senso di questa storia. È la storia di un uomo che chiama il suo amministratore e è accusato di sperperare i suoi averi. E siccome ha questa accusa, attenzione, perché il testo non dice che lui è colpevole, ma che è accusato di essere colpevole. E che, siccome ha avuto questa accusa, rendi conto alla tua amministrazione perché non potrai più amministrare. Il problema è misurarsi con la buona e cattiva amministrazione e comunque essere esclusi. Il fatto che noi, di fronte a un rendiconto di giustizia, siamo destinati sicuramente ad essere bocciati. Ma chi si può presentare davanti a Dio dicendo ho amministrato tutto bene? Nessuno. I santi, che sono santi, dicono io sono un peccatore. Noi magari santi non siamo, diciamo ma sì, tutto sommato, ecco, più uno è santo, più vede che la propria amministrazione è sballata, è malfatta. Dice Santa Teresa d'Avila, quando c'è poca luce non si vede lo sporco, quando c'è molta luce si vede pure la polvere nell'aria. E così è infatti l'amministrazione. Ma chi di noi può dare conto dell'amministrazione in maniera serena? Andare davanti al controllo di Dio e non doversi presentare con paura di non poter rispondere ai parametri. Allora, sicuramente se viene il momento del conto, nessuno di noi è all'altezza del confronto con Dio. Non c'è ombra di dubbio, peraltro, altrimenti ci sarebbe qualcuno per cui Gesù Cristo non è dovuto morire. Se questa è stata la cura che è stata necessaria pure per i più grandi santi della storia, hanno avuto bisogno di Cristo che morisse per loro, figuriamoci come siamo messi noi tutti, bassa manovalanza della vita cristiana. Allora, l'amministrazione, quando viene misurata, quando si fanno i conti, quando si tira una riga, non ci salva a nessuno. Siamo sicuramente tutti quanti bocciati nella nostra amministrazione. Partiamo da questo punto. Allora, il problema è che da quel punto in poi l'amministratore dice delle cose. Ora, che farò? Il mio padrone mi toglie l'amministrazione, cioè io ho perso la mia identità, il mio ruolo. Sono un peccatore misurato, sono trovato insufficiente di sicuro. Allora, zappare non ne ho forza, vendicare mi vergogno. Interessante, questo uomo mostra limpidamente i suoi limiti. Ognuno di noi ha delle cose che non riesce a farle. Ha sbagliato in qualche cosa e non è che riesce più di tanto a correggere la sua povertà. C'è in noi un inconvertibile, un irrisolvibile, una stortura. Siamo fatti così. Zappare non ne abbiamo forza, mendicare ci vergogniamo, ognuno poi se lo applica come meglio crede, ci sono le cose in cui andiamo proprio nel vuoto, siamo deboli, non ce la facciamo, non siamo all'altezza. Che facciamo qui? Come ci salviamo? Ecco, questo Vangelo è la storia di come ci si salva malgrado che, uno, non possiamo rispondere a un conto ben fatto, due, abbiamo dei difetti che non sappiamo correggere. Che faremo? Ecco, ricordiamo che questa è un'analogia, per cui non è che deve essere perfettamente tutto coincidente. La storia in sé non è la nostra realtà, va parallelamente alla nostra realtà. La storia di questo amministratore disonesto va nella direzione di una cosa. Lui può fare una cosa, può abbassare i debiti degli altri, può tagliare sui debiti che lui appunto sta contando agli altri, cioè lui può presentare un conto al suo padrone che riguarda altre persone. Taglia questi conti. Cosa fa? Prende uno che deve 100 barili d'olio e dice ne devi 50. Un altro che deve 100 misure di grano, ne devi 80. Ovvero sia, inizia a emettere una larghezza, a comportarsi secondo la logica di un disonesto, secondo la logica di una persona che ha amministrato male, in maniera tale che questa amministrazione sballata, malfatta, però prenda una piega, la piega del far del bene a qualcuno. Ripetiamo, siamo in un ambito analogico, non è che questa è la strada che dobbiamo percorrere noi. Ma il punto è che curiosamente tutto questo diventa molto efficace se torniamo nelle nostre scarpe, nella nostra realtà, nella nostra identità. Noi siamo gente che non può rispondere all'esame di Dio. Abbiamo dei difetti e sappiamo di averli, non sappiamo come fare, ma possiamo fare una cosa: iniziare a perdonare, iniziare ad emettere generosità, tagliare i debiti degli altri, iniziare a usare ciò che abbiamo per farci amici con la disonesta ricchezza, dirà questo testo, ovvero sia, abbiamo una ricchezza che è un dono di Dio, abbiamo delle possibilità, usare le nostre cose per emettere misericordia, per emettere generosità, come dice la scrittura, l'elemosina copre una moltitudine di peccati, diventa la nostra strada. Ed è curioso perché questo discorso qui diventa di colpo molto più serio rispetto a quanto potesse sembrare prima e anche molto più evangelico. L'unica maniera che noi abbiamo per essere perdonati è perdonare. Perché i nostri debiti siano tolti e rimettere debiti agli altri. In realtà le persone che ci fanno del male sono un capitale da sfruttare per ottenere misericordia. Le persone che si comportano male dalle parti nostre sono occasioni che abbiamo per rispondere con misericordia dovendo noi avere misericordia. Dice una delle 8 beatitudini: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Vuol dire che la stavano cercando. Perdonare è la strada maestra della propria salvezza. Noi crediamo di salvare l'altro quando lo perdoniamo. No, stiamo guarendo noi. Noi ci stiamo disincagliando dei nostri difetti proprio per mezzo del perdono. Perché diceva San Francesco di Sales: a un carro di qualità condotto dalla superbia preferisco un carro di difetti condotto dall'umiltà. Ed è vero che tutta la nostra povertà può diventare il trampolino di lancio per la misericordia verso il prossimo, per la tenerezza, per la comprensione, per l'accoglienza. Siamo chiamati a farci amici con la disonesta ricchezza e questo diventa anche molto concreto. Tutti i beni che abbiamo sono una strada di redenzione se li usiamo per l'amore, per essere accolti nelle dimore eterne, come dice questo testo. Gli amici che ci faremo per mezzo del bene che abbiamo senza merito, anche di tanta opulenza che possiamo avere senza merito, ecco, questi amici, questi poveri si alzeranno a testimoniare per noi. Chi ci difenderà quando il padrone ci chiederà conto della nostra vita? Coloro che abbiamo perdonato, coloro che abbiamo trattato con generosità, coloro verso cui abbiamo emesso l'elemosina dei nostri soldi e del nostro cuore. La strada della salvezza è curiosa, non è la strada della nostra bravura, è la strada del nostro essere nella verità e essere umili, riconoscere il nostro bisogno, riconoscere la nostra necessità di salvezza. È curioso. Si salva molto più facilmente proprio chi è consapevole di essere peccatore rispetto a chi sta crogiolandosi nelle buone opere che fa e magari le fa veramente. Noi sappiamo che è molto importante vivere le cose che facciamo verso gli altri non come una buona opera che viene messa dalla nostra generosità, che siamo tanto bravi e facciamo queste cose, no, come un debito che stiamo saldando. Stiamo finalmente saldando un debito, perché con Dio non stiamo in pareggio. Abbiamo tanto da pagare. Questo non per l'angoscia, questo per l'amore. Questo è un felice debito che, se ci guardiamo dentro, e chi è che non ha da pagarlo? Veramente, rimettiamo i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, dice il Padre nostro. Siamo proprio nel cuore del Vangelo. E curiosamente, le opere cristiane non sorgono da una tronfia consapevolezza di bravura, sorgono dall'umiltà, sorgono dal senso di mancanza di giustizia del nostro cuore che cerca di rimediare attraverso l'amore. A quel punto, quando facciamo qualcosa di buono, non ce ne vantiamo, ma ne siamo semplicemente allegri, ne siamo consolati. Il bene che facciamo consola noi, mentre consola anche gli altri.